Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda come un vecchio rimorso o un vizio assurdo. I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido taciuto, un silenzio. Così li vedi ogni mattina quando su te sola ti pieghi nello specchio. Oh cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla. Per tutti la morte ha uno sguardo. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso. Scenderemo nel gorgo, muti.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Ho voluto aprire questa trasmissione dedicata a Cesare Pavese con la sua poesia più celebre e più nota. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. L'abbiamo già ascoltata, letta da me, la puntata precedente, ma ho voluto riproporla da Gassman, da un Gassman anziano, sofferente, diciamo, in qualche modo. Si sente una certa sofferenza nella voce di Gassman, che purtroppo era affetto da una forma grave di depressione negli ultimi anni, nell'ultimo periodo della sua vita. Cesare Pavese, nato a Santo Stefano Belbo, provincia di Cuneo, il 1908 e morto a Torino nel 1950, era un ragazzo, un giovane di famiglia piccolo borghese, seppure di origine contadina, e studiò a Torino e dopo la laurea in letteratura inglese su Walt Whitman iniziò Pavese una intensa attività di traduttore, da Dickens a Melville, Joyce ed altri importanti autori. Insomma, lui soprattutto per la casa editrice Einaudi lavorava come traduttore di questi grandi scrittori, grandi classici della letteratura inglese anglosassone. Era direttore della rivista Cultura ed era un amico ferrato di intellettuali antifascisti. Si distingue Pavese per questa sua idea, natura, cultura antifascista importante. E per questo suo antifascismo, erano gli anni purtroppo del fascismo appunto, Pavese passa un anno di confino a Brancaleone Calabro, dove inizia il diario, un celebre diario intitolato Il mestiere di vivere. Pensate anche in questi titoli quanto significato, quanto significato esistenziale ci sia in questi titoli, il mestiere di vivere, come se vivere fosse un mestiere che si deve comunque imparare, la vita si deve comunque imparare vivendola. E il mestiere di vivere fu pubblicato postumo, dopo il suo decesso, nel 1952. Il primo volume di versi invece di Pavese, l'abbiamo già detto la puntata scorsa, si intitola Lavorare stanca ed è una raccolta poetica che si snoda, si dipana fra il 1936 e il 1943 e all'inizio viene quasi ignorato dalla critica, ovviamente. Come narratore, perché Pavese non è stato solo un poeta, è stato un importantissimo narratore perché ha svecchiato, perché ha creato un modo di raccontare, di narrare, anche grazie alla sua cultura, che lui traeva dalla narrativa anglosassone, una narrativa succinta, stretta, che pochissimo concede alla retorica o al racconto lagnoso, eh? La narrativa di Paesi tuoi, che è del 1941, un romanzo cui seguono fra l'altro La spiaggia 1942, un tentativo di racconto, diciamo, più meno impegnativo, più di intrattenimento, che però non è molto riuscito. Invece il bellissimo Ferri ad agosto del 1946, il compagno del 1947, prima che il gallo canti, 1949, che è associato alla casa in collina, e in ultimo la bella estate, che è del 1949, che insieme diciamo che è una trilogia, in pratica è un libro che raccoglie in sé tre romanzi, Il diavolo sulle colline, Tra donne sole, e appunto La bella estate, vince il premio Strega nel 1950. Seguirà La luna e i falò, sempre del 1950, e i racconti pubblicati postumi, Notte di festa, tutti raccolti in un'antologia nel 1953.
Thank you.
Cesare Pavese fu fra i più attivi e autorevoli collaboratori della casa editrice Einaudi. Dopo la fine della guerra si iscrive Pavese al Partito Comunista e scrive sul quotidiano L'Unità, ma presto lascerà il partito, come abbiamo già riferito nella puntata precedente. Tra le altre opere di spicco, una delle più importanti è sicuramente I dialoghi con Leucot. Considerate che I dialoghi con Leucot fu il libro che Pavese lasciò nella camera d'albergo dell'Hotel Roma di Torino nel 1950, in quel tragico anno in cui decise di togliersi la vita. E non a caso lo lasciò sul comodino, perché secondo lui era il libro che raccoglieva i suoi pensieri più importanti, dove erano condensate le sue tematiche più importanti e forse anche la confessione del suo atto estremo di togliersi la vita. La letteratura americana fu molto importante per Cesare Pavese. Scrisse molti saggi, tradusse, lavorò molto e l'abbiamo già detto, questo gli consentì anche di crearsi quello stile particolare che lo distingue sicuramente, lo isola, lo identifica tra gli scrittori più innovativi del Novecento italiano. Benché divenuto uno dei maggiori intellettuali del dopoguerra, è dominato da una visione profondamente pessimistica, ma di questo non gli si può fare sicuramente una colpa, insomma, era la sua natura ed era la natura ed è stata la natura della maggioranza degli scrittori e dei poeti importanti, non solo italiani ma a livello mondiale, questo pessimismo nei confronti della vita, che nasce poi da una particolare incapacità di definire l'esistenza umana, di classificare l'esistenza umana in un contenuto di possibile logica, di possibile realtà scindibile dall'inutilità che circonda l'uomo, da tutto l'inutile che circonda l'uomo, dalla violenza che circonda l'uomo, dalla stupidità assoluta che gli uomini politici, soprattutto, che dominano questo pianeta purtroppo, riversano su questo pianeta in atto e in azioni distruttive e assassine, sterminatrici. Come può un poeta, come può uno scrittore di questo calibro, lui come tanti altri, non sentirsi in colpa per le colpe dell'umanità infame che vuole la morte, che desidera la morte? E purtroppo è anche proprio questo profondo senso di rimorso che pervade Cesare Pavese, che lo tormenta insieme ad altre problematiche, che poi racconteremo, che non possiamo fare a meno di raccontare, insomma. Però Pavese si sente in colpa per non aver partecipato alla resistenza, pensate. La resistenza che è costata la vita ai suoi amici più cari come Leone Ginzburg. Lui è profondamente ferito dal fallimento delle proprie relazioni sentimentali, ma di questo appunto torneremo a parlare. Racconteremo della sua amicizia con Fernanda Pivano, una grande amicizia, Fernanda Pivano che è stata anche una grande, grandissima amica di Fabrizio De André, un altro calibro incredibilmente enorme della poesia italiana, e poi Bianca Garuffi, con la quale scrive Pavese a capitoli alterni, Fuoco Grande, un romanzo che rimarrà incompiuto e che verrà pubblicato postumo nel 1959. E poi quella decisiva storia della quale ci occuperemo in questo programma un po' più avanti, con Constance Dowling, l'attrice americana, l'attrice americana della quale lui si era pazzamente innamorato, una donna bellissima che non contraccambiò il suo amore, e lui dedicherà a Constance Dowling questo, l'ultimo volume di versi, che verrà poi pubblicato postumo perché rinvenuto in un cassetto, con il titolo Poesie del disamore, che contiene appunto Verrà la morte, avrai i tuoi occhi, del 51, quando Pavese decide di togliersi la vita, nasconde prima queste poesie, forse sperando inconsciamente, sicuramente, che queste poesie vengano trovate dopo la sua morte e poi pubblicate postume. Sono le poesie appunto di Verrà la morte, avrai i tuoi occhi, le poesie del disamore. Perché le poesie del disamore? Le poesie dell'amore deluso, ma di questo torneremo a parlare tra poco.
Felici andavamo alla scuola, con la cartella tra collo ed in tasca la mela. Per il futuro avevamo un vestito di gala, quante speranze di gloria, di celebrità. Ma inesorabile il tempo tracciava il cammino, a testa china anneghiamo nel nostro destino. Guardo con sordo rancore la mia scrivania, cerco scacciare ma invano la monotonia. Addio, anni di gioventù, perché, perché non ritornate più? Sono una foglia d'autunno che nella tormenta il grigiore dei giorni l'inverno paventa. La donna sincera aspettai, compagna dei sogni miei, ma invano cercai, cercai, amore anche tu dove sei? Doppia partita, faccio una macchia d'inchiostro, mi trema le dita. Tacer le memorie, o vecchio cuor mio, sogni di gloria.
Pavese considerava il suo libro Dialoghi con Leucò qualcosa di particolarmente importante, se lo lasciò sul comodino della camera dove lui si suicidò con i sonniferi quella terribile estate del 1950. C'è un significato simbolico naturalmente in questo atto di Pavese. Pavese, che era comunque uno scrittore affermato, aveva appena vinto il premio Strega, quindi dal punto di vista professionale lui non poteva certo considerarsi un fallito, anzi tutt'altro, uno degli scrittori più importanti, dei narratori più importanti del suo tempo sicuramente. E allora perché non lasciare La bella estate, che è il romanzo che gli ha valso il premio Strega, ma lasciare questi dialoghi con Leucò accanto al suo cadavere, che verrà rinvenuto poi ovviamente da un inserviente dell'albergo l'indomani mattina, quando si accorgeranno che il cliente Cesare Pavese non è sceso, oppure è stato lungamente cercato invano. I dialoghi con Leucò sono una serie di 27 brevi dialoghi sui miti greci scritti da Cesare Pavese dal dicembre del 1945 al marzo 1947, anno appunto della pubblicazione. Il tentativo attuato da Pavese, dice la critica, nell'opera appunto Dialoghi con Leucò, è quello della ricerca, o ancor meglio della riscoperta, di quel sostrato culturale comune, irrinunciabile e costitutivo, che è il mito. Un mito che, seppur storicamente proprio di un'epoca ormai tramontata, quella greca, ci appartiene ancora in maniera viscerale, nella misura in cui sublima ed eternizza le angosce e le esperienze più intime dell'uomo antico e moderno. Ecco, Pavese si rifà al mito greco, alle grandi problematiche, alle grandi tematiche filosofiche della Grecia classica, dei maggiori filosofi, dei maggiori pensatori, perché dentro a questo pensiero, dentro a questo arcano scandagliato dalle menti più antiche della nostra cultura occidentale, ci sta sicuramente il nodo cruciale, il segreto che porta Cesare Pavese, fra le altre cose, a rinunciare alla vita, anzi ad accusare la vita di averlo tradito. Perché io credo che in ogni suicida ci sia questa affermazione di tradimento, questo rimproverare la vita di essere traditrice, cioè di non mantenere le promesse che ognuno di noi nella propria infanzia ha ricevuto, consciamente o inconsciamente, dalla vita stessa. Ogni racconto dei dialoghi con Leucò ha come interlocutori due personaggi, appunto presi dalla mitologia greca, riletta attraverso l'etnologia e il pensiero moderno di Freud e tutta quella corrente filosofica dell'esistenzialismo che fa parte, ingloba l'epoca, completamente l'epoca pavesiana. Lo stesso Pavese definisce le componenti e le relazioni che si instaurano tra i vari temi del libro. Attraverso l'incontro di due personaggi, siano essi dei o semplici mortali, questi dialoghi presentano di volta in volta, e queste sono le tematiche di tutta la sua vita, la vita di Pavese, ma non solo di Pavese, di grossa parte degli artisti e dei poeti, l'amore fra le tematiche, l'amicizia fra le tematiche, il dolore fra le tematiche, il ricordo fra le tematiche, il rimpianto fra le tematiche, la fragilità fra le tematiche, la morte e il destino. Ecco, queste sono tutte le componenti che avvolgono, inglobano le tematiche di ogni artista, di ogni poeta. Ogni poeta che noi visitiamo anche in questi programmi, in queste trasmissioni, addensa in sé l'amore, l'amicizia, il dolore, il ricordo, il rimpianto, la fragilità, la morte e il destino, che poi il destino contiene tutto, contiene tutte queste tematiche, no? Perché trascina l'uomo verso il suo finale, cioè verso la sua destinazione finale, che è poi la morte, comunque, dopo avergli fatto percorrere però queste tappe, che voglio ripetere: l'amore, l'amicizia, il dolore, il ricordo, il rimpianto, la fragilità. Ecco la grandezza di Pavese. In altre parole, l'intrinseca essenza di ogni individuo, resa manifesta dal discorso stesso della sua nuda purezza, l'individuo. E infatti, attraverso il solo linguaggio che questi personaggi, parliamo dei dialoghi con Leucò, che purtroppo non abbiamo il tempo, non potremmo leggere qui, ma comunque accenneremo, e questi personaggi vengono costruiti, si mostrano e si svelano nel pieno della loro concretezza, della loro intensa umanità. E quindi il Logos, come dimensione ontologica, manifestazione del più profondo essere, rivelazione della più intima realtà. Ecco perché Pavese lascia questo libro sul suo comodino, perché dentro c'è tutto, c'è di più, c'è il meglio, ma c'è di più, c'è una condensazione più forte che non nei romanzi o non nelle stesse poesie. In alcuni appunti stesi nel corso del processo compositivo, l'autore delineò vari schemi, definendo le componenti e le relazioni instaurate tra i temi dei dialoghi che andava via via componendo. Ecco, questo per quel che riguarda i dialoghi con Leucò. Importantissimo questo libro, perché, lo ripeto ancora una volta, è il libro a cui Pavese teneva di più.
Tu, fatina che non vidi mai, tu sei stata regina del regno che un giorno sognai. E tu, mio caro vecchio albero, tu sei stato il castello d'un regno e neppure lo sai. D'un regno con un solo soldato che cercava le streghe, voleva cacciarle a sassate. D'un regno che ogni giorno viveva i mille e mille, c'era una volta, oh se non m'avessero detto mai che le fiabe son storie non vere. Ora là io sarei cercava le streghe, voleva cacciarle a sassate. D'un regno che ogni giorno viveva i mille e mille e mille, c'era una volta. Avessero detto mai che le fiabe son storie non vere. Ora là io sarei.
Vi leggo gli dèi dai dialoghi con Leucò. Il monte è incolto, amico, sull'erba rossa dell'ultimo inverno ci son chiazze di neve. Sembra il mantello del centauro. Queste alture sono tutte così, basta un non nulla. E la campagna ritorna la stessa di quando queste cose accadevano. Mi domando se è vero che li hanno veduti. Chi può dirlo? Ma sì, li han veduti. Han raccontato i loro nomi e niente più. È qui tutta la differenza fra le favole e il vero. Era il tale o il tal'altro? Ha fatto questo? Ha detto quello? Chi è veritiero si accontenta, non sospetta nemmeno che potranno non credergli. I mentitori siamo noi, che non abbiamo mai veduto queste cose, eppure sappiamo per filo e per segno di che mantello era il centauro o il colore dei grappoli d'uva sull'aria di Cario. Basta un colle, una vetta, una costa, che fosse un luogo solitario e che i tuoi occhi risalendolo si fermassero in cielo. L'incredibile spicco delle cose nell'aria oggi ancora tocca il cuore. Io per me credo che un albero, un sasso, profilati sul cielo, fossero dei, fin dall'inizio. Non sempre queste cose sono state sui monti. Si capisce. E ci furono prima le voci della terra, le fonti, le radici, le serpi. Se il demone congiunge la terra col cielo, deve uscire alla luce dal buio del suolo. Non so. Quella gente sapeva troppe cose. Con un semplice nome raccontavano la nuvola, il bosco, i destini. Videro, certo, quello che noi sappiamo appena. Non avevano né tempo né gusto per perdersi nei sogni. Videro cose tremende, incredibili e nemmeno stupivano. Si sapeva cos'era. Se mentirono quelli, anche tu, allora, quando dici «è mattino» o vuol piovere, hai perduto la testa. Dissero nomi, questo sì, tanto che a volte mi domando se furono prima le cose o quei nomi. Furono insieme, credi a me. E fu qui, in questi paesi incolti e soli. C'è da stupirsi che venissero quassù? Che altro potevano cercarci, quella gente, se non l'incontro con gli dèi? Chi può dire perché si fermarono qui? Ma in ogni luogo abbandonato resta un vuoto, un'attesa. Nient'altro è possibile pensare quassù. Questi luoghi hanno nomi per sempre, non rimane che l'erba sotto il cielo, eppure l'alito del vento dà più fragore di una bufera dentro il bosco. Non c'è vuoto né attesa. Quel che è stato è per sempre. Ma son morti e sepolti. Adesso i luoghi sono come erano prima di loro. Voglio concederti che quello che hanno detto fosse vero. Che cos'altro rimane? Ammetterai che sul sentiero non si incontrano più dei. Quando dico è mattino o vuol piovere, non parlo di loro. Questa notte ne abbiamo parlato. Ieri parlavi dell'estate e della voglia che ti senti di respirare l'aria tiepida la sera. Altre volte discorri dell'uomo, della gente che è stata con te, dei tuoi gusti passati, di incontri inattesi, tutte cose che furono un tempo. Io ti assicuro, ti ho ascoltato, come riascolto dentro me quei nomi antichi. Quando racconti quel che sai, non ti rispondo. Cosa resta? O se furono prima le parole o le cose. Vivo con te e mi sento vivo. Non è facile vivere come se quello che accadeva in altri tempi fosse vero. Quando ieri ci ha preso la nebbia sugli incolti e qualche sasso rotolò dalla collina ai nostri piedi, non pensammo alle cose divine, né a un incontro incredibile, ma soltanto alla notte e alle lepri fuggiasche. Chi siamo e a che cosa crediamo? Viene fuori davanti al disagio, nell'ora arrischiata. Di questa notte e delle lepri sarà bello riparlare con gli amici quando saremo nelle case. Eppure di questa paura ci tocca sorridere. Quando pensassimo all'angoscia della gente di un tempo, cui tutto quello che toccava era mortale, gente per cui l'aria era piena di spaventi notturni, di arcane minacce, di ricordi paurosi. Pensa soltanto alle intemperie e ai terremoti, e se questo disagio fu vero, com'è indiscutibile, fu anche vero il coraggio, la speranza, la scoperta felice di poteri, di promesse, di incontri. Io, per me, non mi stanco di sentirli parlare dei loro terrori notturni e delle cose in cui sperarono. E credi ai mostri? Credi ai corpi imbestiati, ai sassi vivi, ai sorrisi divini, alle parole che annientavano? Credo in ciò che ogni uomo ha sperato e patito. Se un tempo salirono su queste alture di sassi o cercarono paludi mortali sotto il cielo, fu perché ci trovavano qualcosa che noi non sappiamo. Non era il pane, né il piacere, né la cara salute. Queste cose si sa dove stanno, non qui. E noi, che viviamo lontano, lungo il mare o nei campi, l'altra cosa l'abbiamo perduta. Dilla dunque la cosa. Già, lo sai, quei loro incontri.
Se n'è andato Elmer, che di febbre si lasciò morire, dove Herman, bruciato in miniera, dove sono Bert e Tom, il primo ucciso in una rissa, e l'altro che uscì già morto di galera. E cosa ne sarà di Charlie, che cadde mentre lavorava e dal ponte volò, volò sulla strada. Dormono, dormono sulla collina, dormono, dormono sulla collina. Dove sono Ella e Cat, morte entrambe per errore, una di aborto, l'altra d'amore. E Maggie uccisi in un bordello dalle carezze d'un animale, Edith consumata da uno strano male. E Lizzie che insegui la vita lontano e dall'Inghilterra fu riportata in questo palmo di terra. Dormono, dormono sulla collina, dormono, dormono sulla collina. Sono i generali che si fregiarono nelle battaglie con cimiteri di croci sul petto. Dove i figli della guerra, partiti per un ideale, per una truffa, per un amore finito male, hanno rimandato a casa le loro spoglie nelle bandiere legate strette perché sembrassero intere. Dove Jones il suonatore che fu sorpreso dai suoi 90 anni e con la vita avrebbe ancora giocato. Lui che offrì la faccia al vento, la gola al vino e mai un pensiero, non al denaro, non all'amore, né al cielo. Lui sì, sembra di sentirlo cianciare ancora delle porcate, mangiate in strada nelle ore sbagliate. Sembra di sentirlo ancora dire al mercante di liquore: tu che lo vendi, cosa ti compri di migliore?
Pavese si trovò a vivere anni terribili, difficilissimi, in cui qualunque tipo di scelta si facesse implicava una responsabilità interiore particolare, una consapevolezza particolare. Quel 25 aprile coinvolse anche lui. Restano emblematiche alcune pagine di un romanzo straordinario dal titolo La casa in collina, dove Pavese scrive: ho visto i morti sconosciuti, i morti repubblichini, sono questi che mi hanno svegliato. Non è vero che Pavese sia da annoverare fra gli scrittori che si sono rifugiati fuori dalla resistenza o fuori dalla lotta politica tra il 1943 e il 1945. Pavese non condivise la lotta armata, e leggere i suoi scritti dove si racconta, dove si confessa indirettamente, in maniera molto particolare, perché torniamo a ripeterlo, Pavese non è mai uno che si racconta lagnandosi, si racconta sempre per interposta persona, oppure con un distacco, con una lente particolare, con una distanza particolare. Pavese non condivise la lotta armata, non la condivise né come uomo né come intellettuale, ma c'erano delle ragioni. Dice Pavese, scrive Pavese: guardare certi morti è umiliante, non sono più faccenda altrui, non ci si sente capitati sul posto per caso, si ha l'impressione che lo stesso destino che ha messo a terra quei corpi tengano gli altri inchiodati a vederli, a riempircene gli occhi. Non è paura, non è la solita viltà. Ci si sente umiliati perché si capisce, si tocca con gli occhi, che al posto del morto potremmo essere noi. Non ci sarebbe differenza, e se viviamo lo dobbiamo al cadavere imbrattato. Per questo ogni guerra è una guerra civile, ogni caduto somiglia a chi resta e gliene chiede ragione. Quel 25 aprile coinvolse Cesare Pavese, certo che lo coinvolse. Restano emblematiche alcune pagine di un romanzo straordinario dal titolo appunto La casa in collina, dove Pavese dice: ho visto i morti sconosciuti, i morti repubblichini, sono questi che mi hanno svegliato. D'altra parte Pavese fece il confino, fu confinato per le sue idee politiche, per la sua caparbia di intellettuale che comunque non voleva aderire, prendere la testa del partito fascista. E non è neppure vero che scrisse il compagno, il racconto, il compagno per farsi perdonare qualcosa. Scrisse questo romanzo per denunciare una situazione ideologica, così come La casa in collina e La luna e i falò. In questi due romanzi non c'è assolutamente il disimpegno, c'è invece l'impegno dell'intellettuale e in modo particolare dello scrittore, che riusciva a guardare e a osservare uno spaccato storico non con le lenti dell'ideologia e della demagogia, ma con una capacità critica che va oltre ogni pur semplicistica posizione ideologica. Pavese, nonostante tutto, resta uno di quegli scrittori che ha raccontato gli anni della resistenza la guerra partigiana e repubblichina con angoscia e pathos. Sempre dalla casa in collina, dice Pavese, scrive, e verrà il giorno che nessuno sarà fuori dalla guerra, né i vigliacchi, né i tristi, né i soli. Da quando vivo qui coi miei ci penso spesso. Certo, non si può parlare di un Pavese disimpegnato. Si serviva degli strumenti della letteratura, si pensi alla Luna e i Falò, un romanzo dichiarazione. Proprio all'inizio del dodicesimo capitolo c'è un inciso di una forza stravolgente che dice, ve lo leggo, quanti poveri italiani che avevano fatto il loro dovere fossero stati assassinati barbaramente dai rossi. Perché, dicevano a bassa voce in piazza, sono i rossi che sparano nella nuca senza processo. Cari amici ascoltatori, siamo in chiusura. Devo dire che parlare di Pavese, soffermarci su questo artista, sul pensiero di quest'uomo, sul groviglio che deve avere avvelenato comunque l'esistenza di quest'uomo, che odiava la violenza, che odiava la guerra, che vedeva comunque nella lotta fratricida, terribile, fratricida, tra quelli che dovevano essere i partigiani combattenti per l'Italia nuova e i repubblichini, quelli che ancora erano ancorati al passato, che non volevano lasciare questa dimensione in cui comunque sì, avevano vissuto per 20 anni e non volevano rassegnarsi a perdere. Ecco, io credo che, indipendentemente da ogni valutazione di carattere politico o ideologico, lasciamo perdere, quest'uomo è un uomo che, pur avendo ben precise e salde in se stesso delle convinzioni, che erano le convinzioni della libertà, dell'uomo libero, dell'antifascismo, dell'odio nei confronti di ogni dittatura, però avvertiva che intorno a lui si era verificato un massacro, qualcosa di orribile, del quale lui si sentiva comunque colpevole. E come noi oggi tutti, purtroppo, le persone di coscienza si sentono colpevoli di quello che sta avvenendo nel mondo, di migliaia e migliaia e migliaia e migliaia, non so quanti, massacrati, innocenti, amici ascoltatori, innocenti, bambini, gente, donne, innocenti massacrati. Ecco, questo dolore può causare nell'animo sensibile di un poeta uno stravolgimento, un ottenebramento della vita quotidiana. Pavese non riusciva nemmeno ad essere contento, soddisfatto, come un qualsiasi essere umano lo sarebbe, delle gratificazioni che gli venivano dal suo lavoro di scrittore, pensate. E poi aggiungiamoci anche, ne parleremo alla prossima puntata, perché dedicheremo ancora spazio a Cesare Pavese, anche le delusioni intime, personali. Abbiamo già detto, Pavese avrebbe desiderato a tutti i costi farsi una famiglia, però purtroppo l'oggetto del suo amore, la donna, la persona su cui lui poneva il suo sguardo per costruire qualcosa, gli si opponeva, gli si rifiutava, e quindi lui rimaneva terribilmente solo e ancorato ai suoi fantasmi esistenziali. Un caro saluto da Sandro Alba, grazie per l'ascolto, alla prossima.
Avete ascoltato? Zibaldone, un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Uh-huh.